Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Spesso siamo abbattuti, spesso siamo aggravati di problemi, di difficoltà e quello che ci serve è più fede. Ma la nostra fede non può essere più forte di quanto è, in un certo senso, la nostra conoscenza di Dio. Cioè, se io conosco Dio poco, se ho un concetto di Dio non tanto forte, non tanto chiaro, difficilmente posso avere una fede forte. Ma più conosco la grandezza di Dio, la maestà di Dio, la potenza di Dio e anche il cuore di Dio, più la mia fede sarà più forte, automaticamente, perché la fede è legata di quanto conosco Dio. E quindi vorrei guardare insieme Salmo 104. Tantissimi salmi, come tanto della Bibbia, ci fa conoscere più di Dio. E quindi questo salmo ci aiuta a conoscere Dio di più, per avere più fede, per poter lodare Dio di più, ma anche per poter fidarci di più di Dio in mezzo a qualunque tempesta che la vita ci porta. Quindi voglio prima di tutto pregare e poi voglio leggere Salmo 104. Padre, ti lodo, non abbastanza, perché sei grande, infinitamente grande, degno di ogni lode, e quanto spesso la nostra lode è molto povero. Però io ti lodo come grande Dio e ti ringrazio per la tua parola e ti prego adesso, tramite questo salmo, che possiamo conoscerti di più, per lodarti di più e per confidare di più in te. Grazie per lo Spirito Santo. Guidaci adesso, mentre consideriamo questo salmo che tu ci hai dato. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, ti prego. Amen. Se avete le vostre Bibbie, trovate Salmo 104 e non sappiamo chi è l'autore, ma sappiamo di chi sta parlando. E quindi trovate e seguite mentre leggo. Voglio iniziare leggendo il tutto e poi consideriamo qualche punto. Seguite. Benedice, anima mia, l'Eterno. O Eterno mio Dio, tu sei sommamente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli si avvolge di luce come di un manto e distende i cieli come una tenda. Egli costruisce sulle acque le sue alte stanze, fa delle nubi il suo carro e cammina sulle ali del vento. Fa dei venti i suoi messaggeri e una fiamma di fuoco i suoi ministri. Egli ha fondato la terra sulle sue basi. Essa non sarà mai smossa in perpetuo. Tu l'avevi coperta dell'abisso come di una veste. Le acque si erano fermate sui monti. Al tuo rimprovero esse fuggirono. Alla voce del tuo tuono si allontanarono in fretta. I monti sorsero e le valli si abbassarono nel luogo che tu avevi fissato per loro. Tu hai posto alle acque un limite da non oltrepassare. Esse non torneranno a coprire la terra. Egli fa scaturire sorgenti nelle valli. Esse scorrono fra le montagne e danno da bere a tutte le bestie della campagna. Gli onagri vi estinguono la loro sete. Accanto ad esse fanno rimore gli uccelli del cielo. Fra le fronde elevano il loro canto. Dalle sue stanze superiori egli dà acqua ai monti. La terra è saziata col frutto delle tue opere. Egli fa crescere l'erba per i bestiame e le piante per il servizio dell'uomo, facendo uscire dalla terra il suo nutrimento. E il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che dà forza al cuore dell'uomo. Vengono così saziati gli alberi dell'Eterno e i cedri del Libano che egli ha piantato. Là fanno il loro nido gli uccelli, mentre la cicogna fa dei cipressi la sua dimora. Gli altri monti sono per i camosci, le rocce sono rifugio dei conigli. Egli ha fatto la luna per le stagioni. Il sole conosce l'ora del suo tramonto. Tu mandi le tenebre e si fa notte. In essa vanno attorno tutte le bestie della foresta. I leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro pasto. Ma quando sorge il sole, essi si ritirano e rimangono nelle loro tane. Allora l'uomo esce alla sua opera e al suo lavoro fino alla sera. Quanto numerose sono le tue opere, o Eterno! Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Ecco il mare, grande e spazioso, dove è il brulichio di innumerevoli creature, animali piccoli e grandi. Lo percorrono le navi e le Leviathan che tu hai formato per scherzare in esso. Tutti si aspettano da te che tu dia loro il cibo a suo tempo. Tu lo provvedi loro ed essi lo raccolgono. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia ed essi sono smarriti. Tu ritiri il loro spirito ed essi muoiono, ritornando nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito ed essi sono creati. Tu rinnovi la faccia della terra. La gloria dell'Eterno duri per sempre. Si allieti l'Eterno nelle sue opere. Egli guarda la terra ed essa trema. Egli tocca i monti ed essi fumano. Io canterò all'Eterno finché avrò vita. Canterò le lodi al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io mi rallegrerò nell'Eterno. Scompaiono i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Anima mia, benedice l'Eterno. Alleluia. Che salmo meraviglioso che ci fa guardare a Dio ed essere meravigliati di Dio e ci fa notare le opere di Dio, perché noi vediamo la gloria di Dio nella Bibbia, ma anche nella creazione, se abbiamo occhi aperti. E questo salmo ci fa vedere tanto di Dio in ogni angolo che guardiamo. Notate che il salmo inizia, versetto 1, con un comandamento che il salmista dice alla propria anima. E troviamo questo comandamento più volte perché noi dobbiamo predicare al nostro cuore, alla nostra anima. E lui dice: benedici anima mia l'Eterno. Benedici anima mia l'Eterno. Lui sa che la sua anima di natura tende a correre a pensieri sbagliati, tende a correre a pensare ai problemi, tende a correre ai desideri della carne, tende a peccare, tende a non vedere Dio. Perciò lui inizia questo salmo predicando alla propria anima: benedice l'anima mia l'Eterno. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi. Dobbiamo predicare a noi stessi, esortandoci a benedire l'Eterno, a riconoscere Dio, ad innalzarlo. Poi lui parla a Dio e dice: o Eterno mio Dio, tu sei sommamente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Quanto spesso preghiamo a Dio chiedendo: oh Signore aiutami, oh Signore solleva, oh Signore consola. Buone preghiere, ma non sono eccellenti. Non sono quello che dovrebbe essere la chiave. La chiave deve essere questo: oh Signore, oh Eterno mio Dio, grazie a Dio, mio Dio, tu sei sommamente grande, sei vestito di splendori di maestà. Dobbiamo dichiarare questo e dobbiamo riconoscere questo. Il salmista inizia là. Poi leggo versetto 2 e 3. Egli si avvolge di luce come di un manto e distende i cieli come una tenda. Egli costruisce sulle acque le sue alte stanze, fa delle nubi il suo carro e cammina sulle ali del vento. Il salmista inizia parlando del fatto che Dio si avvolge di luce, proprio la luce, la cosa che si diffonde in tutto l'universo, Dio si avvolge di luce. Un senso di maestà, un senso di santità. E dice, Dio distende i cieli come una tenda. I cieli, gli scienziati parlano delle distanze inconcepibili nei cieli. Qui dice che Dio distende i cieli come una tenda. Proprio qualcosa che distende per lui, non sono così immensi perché lui è infinitamente più grande di tutto. Dice, Dio costruisce sulle acque le sue alte stanze, fa delle nubi il suo carro e cammina sulle ali del vento. Descrive questo Dio immenso, che quello che a noi sembra grandissimo, le nubi alte nel cielo, per lui sono come un carro, cammina sulle ali del vento. Certamente è un modo figurativo, perché Dio non ha corpo fisico, ma parla della grandezza del nostro Dio. Quanto sono grandi i tuoi problemi? Bisogna confrontare i tuoi problemi con la grandezza di Dio. E non c'è confronto. Non c'è confronto. E se noi stiamo guardando alla grandezza di Dio, se noi stiamo lodando Dio per la sua grandezza, la sua maestà, la sua gloria, allora vedremo i nostri problemi con una prospettiva vera. Leggo versetto 4, parlando sempre di quello che fa Dio. Fa dei venti i suoi messaggeri, e una fiamma di fuoco i suoi ministri. L'uomo non riesce a gestire i venti. I venti arrivano quando vogliono, smettono quando vogliono. L'uomo può utilizzare i venti, ma non può controllare i venti. Invece Dio sì. Fa dei venti i suoi messaggeri. Manda i venti dove vuole per compiere quello che vuole. I venti sono tutti sotto controllo di Dio, come ogni dettaglio nella tua vita è sotto controllo di Dio. Ricordate quando Gesù era sul mare di Galilea con i suoi discepoli? Lui era addormentato nella nave, loro lo svegliano. Signore, non ti importa che noi periamo? E lui ha sgridato il vento e subito ha smesso, ha dato retta a lui. Gesù Cristo è Dio, fa dei venti i suoi messaggeri. È una fiamma di fuoco i suoi ministri, i fulmini, i lampi, tutti quanti ministri di Dio, sotto controllo di Dio. Tutto della tua vita è sotto controllo di Dio. Poi dice, 5, egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non sarà mai smossa in perpetuo. Quindi parla del globo della terra e dichiara che Dio ha fondato la terra sulle sue basi, tutto sotto controllo di Dio. È Dio che ha messo la terra, per modo di dire, sulle sue basi. Non sarà mai smossa. La terra è sicura. Per il tempo che finché Dio non distruggerà la terra quando Gesù ritorna, è sicuro perché è Dio che ha messo, ha fondato la terra sulle sue basi. La tua vita è sicura fino al tempo che Dio dice, adesso è tempo per te di morire, ma non morirai prima. Dio ti ha sotto controllo. Questo ci sta aiutando a vedere la grandezza di Dio. E prego che ognuno vedrà la grandezza di Dio. Versetto 6 leggo, parlando della terra. Tu l'avevi coperto dell'abisso come di una veste. Le acque si erano fermate sui monti. Sta parlando qui della creazione e Dio ha coperto la terra con l'abisso come di una veste. Le acque, quando ha creato, si erano fermate sui monti ad un certo punto, ma le acque devono obbedire a Dio. Quindi leggo il versetto 7 per completare il pensiero. Al tuo rimprovero esse fuggirono. Alla voce del tuo tuono si allontanarono in fretta. Quindi fuggirono. Le acque volevano coprire le monti e Dio ha detto no, basta, adesso tornate e vi dico io fino a dove potete andare. E si allontanarono in fretta. Potrebbe riferirsi anche al diluvio a tempo di Noè, quando le acque coprivano tutte le montagne della terra, tutta la terra coprivano, e poi alla sua voce che è come un tuono, si ritirarono subito a dove Dio ha stabilito. 8. I monti sorsero e le valli si abbassarono nel luogo che tu avevi fissato per loro. Tu hai posto alle acque un limite da non oltrepassare. Esse non torneranno a coprire la terra. Qui c'è un chiaro riferimento al diluvio di Noè e di quello che si capisce dalla geologia. Dopo il diluvio, i monti sorsero, si alzarono ancora di più di quanto prima e le valli si abbassassero. E al posto che Dio aveva fissato per loro, Dio ha fissato tutto. Dio ha fissato tutto nella tua vita. Quali pesi hai nella tua vita? Ho parlato con una giovane donna con una malattia che dura la vita, una certa condizione che crea grossi problemi, grandi fatica, dolori. E ho detto, fidati di Dio, che Lui sa quello che è la cosa migliore per completare la sua opera in te. Può essere una situazione fisica, una situazione di lavoro pesante, una situazione di famiglia. Dio sa cosa mettere. Lui stabilisce i limiti delle prove nelle nostre vite. Ad uno dice fino a qua, ad uno dice fino a là, ma non sbaglia. Ma la mia è più pesante di quello là, gli altri non hanno le mie prove. Grazie a Dio, perché non sono le prove giuste per loro. E le prove che certi altri hanno non sono le prove giuste per te. Noi abbiamo le prove giuste e Dio gestisce tutto. Versetto 10. Egli fa scaturire sorgente nelle valli e si scorrono fra le montagne. Dio fa scaturire i sorgenti. Dio provvede alla terra quello che serve e dirige dove scorrono. Qui dice fra le montagne. Dio gestisce tutto. E cosa fanno questi sorgenti? Leggo versetto 11. E danno da bere a tutte le bestie della campagna. Gli onagri vi estinguono la loro sete. Dio ha provveduto questi sorgenti, ha provveduto l'acqua che riempie la terra ai posti giusti, provvede per gli animali da bere, perché Lui cura anche gli animali che ha creato. Dio ci cura. E se Dio ha cuore per un animale, per un uccello, quanto di più, imparando da Gesù, ha cura anche di noi. 12. Parlando di questi sorgenti. Accanto ad esse fanno dimore gli uccelli del cielo. Fra le fronde elevano il loro canto. Dio ha creato che tutti gli animali hanno bisogno di acqua. E quindi dove Dio ha messo delle sorgenti è un posto preferito per gli uccelli di lì vicino fare la loro dimora, perché così hanno da bere e c'è anche più cibo di solito. E di nuovo qui, la cosa importante è di essere meravigliati del controllo che Dio ha sulla creazione, per il bene anche degli animali, quanto di più per noi uomini fatti nella sua immagine. Tu non sei solo un animale, tu sei un uomo, creato nell'immagine di Dio stesso. Versetto 13, lui dichiara, dalle sue stanze superiori, egli dà acqua ai monti. La terra è saziata col frutto delle tue opere. Qui parla del fatto che Dio innaffia non solo nelle valli con il sorgente, ma anche sui monti, perché Dio manda tutto, la neve, la pioggia. La terra è saziata col frutto dell'opera di Dio. Tutta la terra, anche nei deserti c'è tanta vita. Infatti Dio ha adattato la vita per ogni tipo di piante e animali in base ai vari ambienti dove ha messo tutto. E per quello che ci sono piante, ci sono animali, funghi dappertutto nel mondo, nelle parti più fredde, più calde, più umide, dove piove tanto, dove non piove quasi per niente. E poi nei versetti 14 e 15 parlo della cura che Dio ha per gli animali e anche per gli uomini. Leggo. Egli fa crescere l'erba per i bestiame e le piante per il servizio dell'uomo, facendo uscire dalla terra il suo nutrimento. è il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che dà forza al cuore dell'uomo. A me colpisce che Dio ha grande cura perfino degli animali, quanto di più per noi. Questo è un altro ricordo che Dio provvede per l'uomo, non il minimo, ma molto di più anche per rallegrare il suo cuore, brillare il suo volto e dare forza al suo cuore. Dio ci cura perché Dio ama gli uomini che ha creato. Quindi chi è che provvede per noi? Dobbiamo andare fuori, dobbiamo lavorare e arriva un frutto perché è Dio che sta dando a noi. 16 a 18 voglio leggere. Vengono così saziati gli alberi dell'Eterno e i cedri del Libano che Egli ha piantato. Là fanno il loro nido gli uccelli, mentre la cicogna fa dei cipressi la sua dimora. Gli alti monti sono per i camosci, le rocce sono rifugio dei conigli. Dio va avanti in questo salmo guidando il salmista di farci essere meravigliati. Tutti fermi di pensare a tutto quello, tutto, non neanche riusciamo a concepire tutto, ma a tante delle cose che Dio fa per curare non solo gli uomini, ma anche gli animali più sparsi. Dovremo fermarci a pensare, guarda quello che Dio fa, guarda quello che Dio fa, eppure Dio non è mai preso con questo o quello impegno da non poter avere tempo per noi. Dio fa tutto allo stesso tempo e non è impegnato e non è stanco e non si riempie mai di troppi impegni, perché quello è Dio. Pensando a tutto quello che ha fatto. Quindi cura tutti gli animali, tutti gli uccelli, tutti i rettili, tutto. Versetto 19. Egli ha fatto la luna per le stagioni. Il sole conosce l'ora del suo tramonto. Se mi conoscete, avete sentito quando parlo della luna, che è fondamentale per darci le stagioni e ci dà i venti che ci tengono in vita, ci dà maree. La luna è fondamentale per la vita sulla terra. E Dio ha stabilito questo perché Dio è saggio, sa fare tutto in modo perfetto. E il sole conosce l'ora del suo tramonto. Il sole, ci sono tabelle e possono dirti a che ora e minuto e secondo si è alzato il sole 1000 anni fa. E possono dirti al minuto preciso. Perché il sole è così preciso, è così esatto, perché Dio l'ha creato così. Stessa cosa la luna. E quindi ad un Dio che ha questo livello di controllo su tutto, possiamo fidarci. Possiamo fidarci di questo Dio che controlla tutto. Voglio leggere il versetto 20. Tu mandi le tenebre e si fa notte. In essa vanno attorno tutte le bestie della foresta. Dio ha stabilito, prima abbiamo letto le stagioni, qui parla di notte. Dio ha stabilito giorno e notte perché ci ha creato con bisogno di riposare. Io arrivo ad essere stanchissimo ogni sera. Ringraziamo, io e Serena, ringraziamo Dio per il privilegio di dormire. Non tutti dormono bene, ma abbiamo la notte. La notte è per dormire, infatti. Non c'è tanto bene che viene fatto alla notte. Più mi invecchio, più mi rendo conto che è buono andare a letto presto e alzarsi presto, perché la notte non è il momento migliore. Le tenebre è dove succedono più peccati. La luce è per camminare lontano dal peccato. E ha creato animali per riempire la notte come quelle che riempiono il giorno. In essa, nella notte, vanno attorno tutte le bestie della foresta, il loro momento. Poi leggo 21. I leoncelli rugiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro pasto. Ma quando sorge il sole, essi si ritirano e rimangono nelle loro tane. i leoni chiedono a Dio. Tanti altri brani, soprattutto nei Salmi, spiegano, anche in Giobbe, che gli animali chiedono a Dio il loro cibo. Dio dà da mangiare. Non è che ha creato il mondo come un orologio, questo famoso esempio sbagliato, e lui ha caricato l'orologio a molla e ha lasciato andare per conto suo. No, Dio è coinvolto. In Colossesi 1 leggiamo che tutto è stato creato da Gesù Cristo e tutte le cose sussistono in Gesù Cristo. È attivamente all'opera per tenere in esistenza tutto. Quindi la tua vita non è per caso, non è per caso. Il nostro Signore sta gestendo tutto. Pensa agli animali che si rivolgono a Dio. Quanto di più pensa a noi. Dio pensa ai passeri, quanto più pensa a noi. Quindi i leoncelli hanno il loro tempo di girare e poi vanno alla tana, perché è il tempo dell'uomo, come leggerò in versetto 23, parlando che quando sorge il sole. Allora l'uomo esce alla sua opera e al suo lavoro fino alla sera. Dio ha creato la notte per certi animali, il giorno è per gli uomini. Ecco quando Dio vuole che l'uomo sia fuori lavorando. Leggo 24. A questo punto, prima di leggere, il salmista si ferma considerando quello che ha fatto Dio e rimane meravigliato. E noi dovremmo rimanere meravigliati. È buono fermarci e riconoscere quanto grande sei tu, oh Signore. Leggo 24. Quanto numerose sono le tue opere, o Eterno. Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Dio ha fatto tutto con sapienza. Le opere di Dio sono numerose, non possiamo contarle perché comprendono tutto quello che esiste nell'universo. Il nostro Dio è grande. Quanto sono grandi i tuoi problemi, i miei problemi, in confronto con questo Dio? Non sono niente, lodi a Dio, non sono niente, perché il nostro Dio è infinitamente al di sopra di tutte le prove e le difficoltà che noi abbiamo. Leggo 25. Come esempio della grandezza di Dio. Ecco il mare, grande e spazioso, dove è il brulichio di innumerevoli creature, animali piccoli e grandi. Lo percorrono le navi e il Leviathan che tu hai formato per scherzare in esso. Tutto quello che esiste nel mare, dal più piccolo al più grande, viene da Dio. Non c'è vita a parte da Dio. E quindi quando pensi al mare, se hai visto qualche documentario, si capisce che questo salmista capiva cose rivelate da Dio, perché come sapevano i salmisti che non avevano i microscopi che abbiamo noi e altre cose, che il mare brulica di innumerevoli creature? Come sapeva lui che non poteva vedere quello che vediamo noi? E plankton e altre cose, che in una goccia di acqua possono essere già tante cose, perché Dio ha rivelato a lui. E quindi il mare è brulica non solo di tanti pesci, che lo fa, ma anche di tante altre creature. 27. Tutti si aspettano da te che tu dia loro il cibo a suo tempo. Abbiamo letto prima che i leoncelli chiedono a Dio il loro pasto, il loro cibo, e qui leggiamo che tutti si aspettano da te, o Signore, che tu dia loro il cibo a suo tempo, perché è Dio che provvede. Quello che abbiamo noi, anche se abbiamo lavorato, anche se abbiamo comprato con i cosiddetti nostri soldi, tutto viene da Dio. Il pianto che è cresciuto e anche i soldi che abbiamo guadagnato. Poi 28 e 29 dichiara: tu lo provvedi loro ed essi lo raccolgono. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia e essi sono smarriti. Tu ritiri il loro spirito ed essi muoiono, ritornando nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito ed essi sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra. Parlando degli animali, delle varie animali della terra, che Dio dà la vita, vieni da Lui, e Dio toglie la vita, dipende da Dio. Tutta la vita appartiene a Dio, non c'è vita a parte da Dio. Tutta la vita ha origine in Dio e sussiste in Gesù Cristo, non c'è altra vita. E se Dio ritira la sua faccia, se nasconde la sua faccia, quella creatura, quella persona muore, non c'è da fare. Tutti dipendiamo da Dio. Tu mandi il tuo spirito, ed essi sono creati, tu rinnovi la faccia della terra. Dio, ogni volta che c'è la concezione che Dio sceglie, crea una nuova vita. Allora, se porta a compimento, quel bambino nuovo nasce. Ed è già una nuova anima dal momento della concezione. Perché Dio fa questo. Dio cura gli animali. Dio cura tutto. 31 dichiara: la gloria dell'Eterno duri per sempre. Questa è una preghiera dal salmista. Desidera la gloria dell'Eterno. Non vuole per se stesso, vuole per Dio. Vuole che sia glorificato. E questa è la nostra chiamata. Desiderare la gloria di Dio e la gloria dell'Eterno duri per sempre. Fa sì che quello che diciamo, quello che facciamo, porta a veramente glorificare Dio. Non solo con parole vuote, ma con verità. E a quel punto ti chiedo, tu stai glorificando Dio? Prego proprio di sì. Questo è lo scopo della vita. Voglio leggere di nuovo, leggo 31 e 32 insieme. La gloria dell'Eterno duri per sempre. Si allieta l'Eterno nelle sue opere. Egli guarda la terra ed essi trema. Egli tocca i monti ed essi fumano. Qui il salmista fa quello che noi dobbiamo fare. Prega per la gloria di Dio. Come si inizia il Padre nostro? Come inizia? Padre nostro che sei nei cieli, grande Dio che sei, sia santificato il tuo nome. Stessa cosa, la gloria dell'Eterno duri per sempre. La vera preghiera è di desiderare la gloria di Dio. Samissa lo sta facendo qui. Se tu vuoi la gioia della salvezza, se vuoi pace in mezzo alle prove, devi desiderare la gloria di Dio. Se allete l'Eterno nelle sue opere, preghiamo che Dio vieni glorificato, gioiendo in quello che sta facendo. Egli guarda la terra ed essa trema, egli tocca i monti ed essa fumano, riconoscendo la sovranità di Dio. Basta che guarda la terra trema, basta che tocchi i monti, tutto simbolico comunque, ed essi fumano. Quanto grandi sono i tuoi problemi, le difficoltà, le cose che possono farti spaventare, quanto sono grandi in confronto con la potenza di Dio. Io prego per me, prego per te, che avremo più fede in un Dio grande, in un Dio in controllo. Prego questo, che possiamo fidarci più di questo Dio glorioso che è pienamente in controllo su tutta la sua creazione. Guardando Dio, riflettendo sulla sua gloria, riflettendo sulla sua cura di tutta la sua creazione, soprattutto noi uomini, vedendo la sua potenza, la sua saggezza, vedendo Dio di più, allora il salmista, come dovremmo fare noi, arriva al versetto 33, leggo. Io canterò all'Eterno finché avrò vita. Canterò le lodi al mio Dio finché esisterò. Il salmista, vedendo tutto questo, dice: non posso non cantare, devo cantare a Dio. Devo cantare le lodi al mio Dio per tutti i miei giorni. E molto spesso noi non facciamo questo. E molto spesso viviamo prese con gli impegni della vita, presi con i problemi, pensando alla grandezza dei problemi anziché alla grandezza di Dio. Non abbiamo la gioia della salvezza. E non siamo riempiti dalla potenza di Dio per essere usati da Dio, perché siamo presi con le cose sbagliate. Dobbiamo togliere gli occhi dalle cose del mondo e guardare a Dio e confidare in Dio. E canterò a Dio, canterò lodi al nostro grande Dio tutti i giorni finché esisteremo, esisteremo non solo in questa vita, ma canteremo a Lui anche dopo, se siamo in Cristo. Leggo 34. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io mi rallegrerò nell'Eterno. Cosa chiedi a Dio? Qui c'è una preghiera. Possa la mia meditazione essergli gradita. Signore, io voglio piacerti. Leggiamo di qua in Efesini 5, scoprendo quello che è gradito a Dio, scoprendo qual è la volontà di Dio. Piacergli in ogni cosa, che serve Colossesi 1, cose 9, 10, 11. Piacergli in ogni cosa a Dio, facendo la sua volontà. Possa la mia meditazione essergli gradita. Voglio pensare alle cose gradite a Dio. Voglio pensare. Preghiamo questo. Preghiamo questo. Non viviamo pensando ai problemi, chiedendo qualche aiuto da Dio, ma preghiamo di avere i pensieri, di meditare sulle cose che sono gradite a Dio, e preghiamo di rallegrarci, gioire sempre nell'Eterno. Non nelle circostanze, non nelle benedizioni terrene, temporanee, ma nell'Eterno. E questo salmo conclude con il versetto 35. Ve lo leggo. Scompaiono i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Anima mia, benedice l'Eterno. Alleluia. Qui troviamo un parallelo al Padre nostro. Quando leggiamo, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Scompaiono i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, dove tu regni. Quindi quelle che non ti ascoltano, non ti ubbidiscono, scompaiono. Gli empi che non fanno la tua volontà, che non ci siano più. Questa è la mia preghiera. Prego che tutti ti seguiranno, iniziando con me. Tu ti sottometti a Dio. Veramente ti sottometti a Dio. O forse tu punti il dito a chi fa certi peccati che forse tu non fai, o almeno non visibilmente. E tu punti il dito, guardo quelli, guardo quegli altri. Ma tu ti sottometti a Dio al punto che tu puoi veramente pregare. Scompaiono i peccatori dalla terra e gli empi non siano più, perché tu stai camminando in santità e odi il peccato prima di tutto il tuo, o che possiamo odiare il nostro proprio peccato. E poi lui conclude questo salmo predicando di nuovo alla sua anima come prima, e dice, abbiamo appena letto: anima mia, benedice l'Eterno. Alleluia. Lui inizia questo salmo dicendo: benedici, anima mia, l'Eterno. Lui conclude questo salmo dicendo: anima mia, benedici l'Eterno. La stessa cosa. Dobbiamo predicare a noi stessi per farci vedere Dio, per farci adorare Dio, per farci innalzare Dio. Dobbiamo predicare a noi stessi. Alleluia, alleluia, che sia così. Io ringrazio Dio che mi ha strappato dalle tenebre. Lui ha l'opera in me e non smetterà la sua opera. Ringrazio Dio per questo e voglio crescere in quello che Dio sta facendo. Voglio essere più conformati a Cristo. Io prego quello per ognuno di voi. O che possiamo essere un popolo timorati di Dio, pieno di riverenza, che non si lamenta ma piuttosto abbonda in ringraziamento, che pieno di lodi a Dio, dove vediamo Dio dappertutto, ci riposiamo nel controllo che Dio ha su tutto, sapendo che ci ama e gestisce tutto e porterà a compimento la sua opera in noi. Io prego questo. Io prego, sì Padre, alleluia, alleluia. Ringraziamo Dio per chi è. Scegliamo di pensare a Dio per chi è. Questa è la mia preghiera. Segui mentre prego. Oh Padre, tu che sei grande, tu che sei glorioso, tu che sei Maestoso, tu che sei santo, tu che hai controllo su tutto, perfino tutti gli animali del mondo, dei mari, tutti guardano a te per il loro cibo. Tu dai vita, tu togli la vita perché tu sei Dio. Padre, anche noi siamo i tuoi, se siamo salvati, e ti prego che possiamo riposarci in Cristo, che possiamo lodarti come tu sei degno di essere lodato. Questo ti prego, opera, ti prego, in noi. Grazie per Gesù Cristo, perché è per mezzo di Cristo che siamo perdonati e per mezzo di Cristo che abbiamo questi doni, che abbiamo lo Spirito Santo. Grazie per Gesù Cristo, il nostro Signore. Glorificati, ti prego. Ti prego questo, ringraziandoti, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.